Certamente non incivile, anzi per lungo tempo è stato uno degli esempi della democrazia, del welfare state in Europa, come la Svezia. Lo facciamo con il professor Alessandro Simoni. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, salve, grazie.
Che è docente di studi giuridici comparati all'Università di Firenze, ma ha insegnato molto, ha vissuto per diversi anni anche in Svezia, all'Università di Uppsala, se non sbaglio,
Esatto,
professore.
esatto.
Oltre ad aver scritto numerosi libri e articoli sul ruolo del diritto alle società nordiche, quindi insomma una persona che conosce a tutto tondo la Svezia. Svezia peraltro si è un po' incavolata per come la stanno trattando i giornali italiani. Allora, questo modello svedese, sono irresponsabili lasciando tutto aperto oppure ci dicono qualcosa?
Allora, anzitutto, la presa di posizione dell'ambasciatore svedese mi è sembrata veramente doverosa, per certi versi mi stupivo che non l'avessi, che non, per non aver letto qualcosa del genere prima, perché effettivamente se uno va a leggere quello che è stato detto sulla Svezia e le sue politiche sul coronavirus in questi ultimi tempi, uno potrebbe veramente pensare che ci sia una sorta di campagna di disinformazione. Io sono convinto che non sia questo il caso, ma che sia semplicemente un esempio di pessimo giornalismo, che qualcosa che è in linea con il modo di raccontare la Svezia che la stampa italiana, ma anche la stampa dei principali quotidiani, da molto tempo fa, basato sul cliché, questo sempre sottolineare questo modello nordico del welfare state, anche se nei decenni è molto differente da come era quando nacque l'idea del modello svedese. Quindi su questa linea quello che noi abbiamo letto sull'esempio sulla Repubblica e Corriere della Sera, se uno lo legge partendo da un osservatorio svedese e lo confronta con quello che legge in Svezia, sembra scritto da qualcuno che parla di un altro pianeta. Perché questo? Anzitutto temo che ci sia un po' una mistificazione, una non comprensione nel parlare della specificità svedese. Ad esempio, se uno guarda la Danimarca, che è vista invece come un esempio di modello restrittivo, le regole introdotte riguardo in rapporto alle nostre sono infinitamente più liberali. Semplicemente in Danimarca, per dare un esempio, sono proibiti gli assembramenti di più di 10 persone all'aperto, mentre sono ammesse nelle residenze private, nessuna limitazione al movimento dei privati, molte altre cose. E la Danimarca ha un tasso di mortalità, l'hanno anche confermato oggi i dati, bassissimo. Quindi se uno vuole cercare una causa ed effetto, anche altri modelli nordici sono comunque interessanti. Ma la Svezia sembra aver irritato gli osservatori più degli altri, anche se paradossalmente è sempre stato specificato dagli attori politici svedesi che non pensano di avere la verità in tasca. Allora l'approccio è quello di non introduciamo nessuna restrizione se non c'è una prova effettiva della sua efficacia e non facciamolo se si rischia che il rapporto costi-benefici non sia adeguato. Ad esempio la decisione di mantenere aperte le scuole è stata motivata anche dal fatto che, del calcolo che se le scuole erano chiuse il risultato era che il 30% del personale sanitario doveva restare a casa. Questo rapporto costi-benefici si è ritenuto che fosse insensato, ma non dicendo non cambiamo idea domani se la situazione cambia. La Svezia non ha ideologicamente negato la possibilità di introdurre misure coercitive anche molto rigide e anche avviato un processo legislativo dal governo di strumenti per farlo. Dire semplicemente facciamolo nel momento in cui pensiamo che sia la misura più efficace. Null'altro. L'idea di questo modello nordico ideologico è una invenzione dei nostri giornalisti che ripropongono questi cliché su una diversità nordica che si basano, a mio parere, semplicemente sul non conoscere il contesto locale, non informarsi, usare informazioni di seconda mano, basati su aneddoti, eccetera, niente
E
di più di
comunque partendo,
questo.
diciamo, da un'ottica nostra, no? Per cui guardiamo gli altri sempre come un fenomeno, ma non solamente la Svezia, capita anche per gli altri paesi, come un fenomeno folcloristico spesso, no? Quindi perché noi siamo la misura di tutte le perfezioni, quindi il resto ci
Assolutamente,
sembra.
esattamente così, quello che era detto in introduzione lo condivido perfettamente e non si applica solo alla Svezia, anche le informazioni su quello che effettivamente è stato fatto in altri paesi, anche la stessa Inghilterra, Germania. a prescindere dall'opinione che uno possa farsi sul merito di queste soluzioni o può pensarle diversamente, ma l'idea non se la fa certo sulla nostra stampa, purtroppo questa è una constatazione.
Io devo fare però l'avvocato del diavolo, per cui le faccio due domande e le chiedo anche di essere sintetico più di quello che è stato ottimamente finora, perché poi abbiamo anche altri ospiti e un collegamento anche dalla Germania. La prima obiezione viene fatta: vabbè, ma la Svezia c'ha 10 milioni di abitanti, c'ha insomma tanto territorio libero, quindi se lo può anche permettere questa cosa qui, no, di lasciare tutti liberi.
Ma questo arriva fino a un certo punto. Anzitutto, uno, allora questo dovrebbe essere una ragione per limitare le nostre critiche dicendo forse le soluzioni devono tener conto delle condizioni locali, quindi non utilizziamo noi come parametro. Poi questo, in Svezia il problema del coronavirus è principalmente un problema di Stoccolma, la maggioranza dei casi sono concentrati a Stoccolma. Quindi diciamo, la dispersione del territorio non è un elemento che veramente influisce sulla determinazione delle politiche.
Peraltro Stoccolma ha una densità abitativa, se non sbaglio, pari a quella di Milano, se non addirittura superiore.
Assolutamente. È interessante che gli svedesi hanno rilevato una maggiore incidenza di mortalità e anche di casi fra le minoranze etniche, dei gruppi di immigrati. E questo lo attribuiscono al fatto che spesso la densità abitativa in queste aree è maggiore, quindi effettivamente un problema in quel senso c'è.
L'altra domanda riguarda questa cosa degli anziani, no? Per cui oltre 80 anni si è letto sui nostri quotidiani che il sistema sanitario svedese ha detto: se poi dobbiamo scegliere tra curare uno di 80 anni e curare uno di un giovane, curiamo il giovane e facciamo morire l'ottantenne.
Allora, guardi, questo, la risposta direi che è proprio nello stesso numero della Repubblica in cui è comparsa questa notizia, che riprende un documento pubblicato su Aftonbladet, su un quotidiano svedese. Il documento è un documento, diciamo, di indirizzo che dice: nel caso, in ipotesi, caso che non si è assolutamente verificato fino adesso in Svezia, ci si trovi con una scarsità di posti in terapia intensiva, questi possono essere dei criteri non vincolanti per il medico per effettuare delle priorità. Ad esempio, si dice: se uno dei pazienti ha più di 70 anni, parlando poi fra l'altro di età biologica, comunque una certa età, più X patologie, e ce n'è un'altra in condizioni migliori, il secondo, di nuovo, in caso di scarsità di risorse, deve avere la priorità. Nello stesso giorno c'è un'intervista a una dottoressa pubblicata sulla Repubblica in cui dice, leggo testualmente: così capitava, dovendo scegliere tra un paziente settantenne pieno di complicanze e un altro che poteva farcela, sceglievi di intubare il secondo lasciando andare il primo. Ci rendiamo conto che qui si legge una dottoressa che si è trovata effettivamente,
esatto,
a farlo,
sì.
Senza nessuna direttiva. Senza
quindi in Italia si faceva, in Svezia si ipotizzava, non si è mai fatto però la colpa degli svedesi, ma peraltro ce ne occupammo anche da questi microfoni, perché effettivamente questa è un'ipotesi di scuola che è circolata in documenti ufficiali italiani, come anche svedesi evidentemente, perché si fanno piani anche per gli scenari peggiori. Grazie professor Simoni, buona serata e buon lavoro.
Bucolica, circolo culturale agricolo, fattoria, corsi, cene, eventi, experience e canzoni popolari fiorentine. Dovevamo aprire a primavera, ma come per tutti i piani sono cambiati. Consegniamo a domicilio a Firenze le nostre piccole produzioni, dal campo alla tavola, farina di grani antichi.